Per me è una gioia essere qui presente in mezzo a voi, vedervi da circa un anno, perché ultimamente sono venuto pure nel mese di novembre. E anche quest'anno, mese di novembre, già organizzato, fissato, perché dovevo aspettare il mio nipote, Ezechiele, che è nato. Infatti lui ha aspettato me, che non usciva dal grembo di sua madre, perché dice: aspetto, dice il nonno. Allora sono stato felice di questo, di aver visto in presenza il mio nipotino Ezechiele. È una grande gioia, che qualcosa che ho sperimentato di diverso rispetto anche dell'amore dei figli. L'amore dei figli, sì, li voglio bene, però i nipoti sono qualcosa di un amore che non si può descrivere. Già ho avuto la prima esperienza con mia nipote Ambra, ora con Ezechiele, e il Signore li deve benedire e crescere nelle sue vie. Poi una grande gioia anche ho avuto ieri sera, mentre ero lì nell'ospedale assieme a mia moglie, ho pensato subito che c'è un mio zio qui vicino, a Venegone Superiore, e quando non lo vedevo da diversi anni. È un mio cugino, che non lo vedevo da 27 anni. Addirittura, quando ci siamo sposati con mia moglie, siamo stati a casa di mio zio, ci ha ospitati, e lui è venuto con noi un giorno in vacanza con noi. E l'ho visto dopo 27 anni. Mio zio era così contento, così gioioso, che non sapeva cosa prenderci e non ci voleva mandare. Dice: rimanete qua, domani vi dice ve ne andate. Cioè, una grande gioia. E così la gioia di vedere i fratelli è maggiore rispetto a quelli del mondo. Io ho provato una gioia nel vedere mio zio, attestando mio zio nei miei confronti, mio cugino, però l'amore verso i fratelli, la gioia verso i fratelli è maggiore. Un fratello una volta ha paragonato la Chiesa del Signore sulla terra come un ospedale, perché abbiamo bisogno tutti delle cure, nessuno è escluso, perché camminiamo nella santificazione e tante volte cadiamo, inciampiamo, e abbiamo bisogno delle cure, di pregare gli uni con gli altri, di confessare i peccati gli uni con gli altri, di sopportarci gli uni con gli altri. E nella parola del Signore ci viene descritta tante volte gli uni con gli altri. Allora, il tema di questa sera che il Signore mi ha messo nel cuore è: l'Antico Testamento parla di Gesù. Spesse volte viene ignorato. Vabbè, leggiamo il Nuovo Testamento, che è più facile da comprendere. Ma dimentichiamo che l'Antico Testamento parla del Signore Gesù. Ricordiamoci una cosa: che la parola del Signore che ci è stata rivelata, sia Antico Testamento che Nuovo Testamento, noi con la grazia del Signore abbiamo tutta la rivelazione a completo. Non abbiamo bisogno di nuove rivelazioni aggiuntivi alla parola del Signore, ma tutto ci è stato rivelato e tutto si adempirà. Infatti, in Luca capitolo 1, versetto 37 a 38, quando l'angelo Gabriele va da Maria di Nazareth, dice queste parole: poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Rimarca: sia fatta secondo la tua parola. È stato chiesto a Maria una cosa che non si è mai verificato nel tempo della storia passata. Però lei ha detto queste parole: ecco, io sono la serva del mio Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Un modello da imitare, che quando noi leggiamo la parola del Signore, anche cose che non comprendiamo, ma dobbiamo abbassare la testa e obbedire alle cose del Signore. Poi c'è un altro uomo, sembra l'angelo Gabriele che parla a un uomo giusto, irreprensibile, osservante tutti i comandamenti del Signore, un sacerdote, non un uomo qualunque, ma un uomo assieme a sua moglie irreprensibile. Quando gli fu annunciato dall'angelo Gabriele la nascita di un figlio, di Giovanni il Battista, in Luca capitolo 1 versetto 20 è scritto così: ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. Fratelli, sorelle, la parola di Dio, ora prendiamo alcuni passaggi dell'Antico Testamento, tutto si adempirà. Tanti uomini di Dio, come un uomo, questo sacerdote, Zaccaria, un uomo osservante, praticante, irreprensibile, non ha creduto alle parole dell'angelo. Nessuno escluso, anche di noi, quando leggiamo, tante volte possiamo avere anche lo stesso atteggiamento. E nella parola di Dio siamo grati che ci sono state scritte le cose positive e le cose negative. Così noi impariamo dalle cose positive e le imitiamo, e non imitiamo le cose negative che tanti uomini di Dio sono caduti. Uomini di Dio. Andiamo in Luca capitolo 24, versetto 25 a 27. Tutto l'Antico Testamento parla di Gesù. Questo è il tema, e questa è una dimostrazione che il Signore Gesù dichiara. Luca capitolo 24, versetto 25 a 27. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E incominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Qui ci troviamo nella via di Emmaus, il Signore Gesù è risuscitato. Questi due, man mano che camminavano, discutevano di ciò che era successo riguardante il Signore Gesù, che era stato crocifisso, era morto. Noi speravamo, come loro si sono arresi a quello che è successo, però avevano dimenticato che il Signore Gesù già aveva parlato, li aveva avvisati, non una volta, ma diverse volte, dicendo: io vado a Gerusalemme, soffrirò, sono andato da mani dei capi sacerdoti, dei farisei, dei scribi, mi uccideranno, ma io, dice, il terzo giorno risusciterò. E loro sono passati 3 giorni ed erano, ma dice, ma qualcosa che non si realizzasse, hanno avuto quel dubbio nel cuore. Il Signore Gesù si avvicina, ma dice: ma di che cosa state parlando? E loro parlavano. A un certo punto il Signore li ferma e li rimprovera. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti, dice, hanno detto. E il Signore Gesù, che pazienza ha avuto? Dobbiamo imitare anche la pazienza del nostro Signore. Lui ha parlato diverse volte ai suoi, ma tutto l'Antico Testamento parlava di Gesù. Incominciò, dice, non da un brano soltanto della scrittura, dice da Mosè. Significava da Mosè i primi 5 libri che noi abbiamo, dalla Genesi a Deuteronomio. Poi dai profeti e da tutte le scritture. Sicuramente in breve avrà citato, avrà spiegato, perché camminavano, però citò tutte le scritture, dall'inizio alla fine, di tutto l'Antico Testamento, delle cose che lo riguardavano, più quello che aveva già loro insegnato, e loro si ricordavano dopo. Il Signore gli ha aperto la mente, il cuore, e hanno riconosciuto che quello era Gesù. Così anche se noi leggiamo gli Atti degli Apostoli, anche loro dimostravano che Gesù era il Messia promesso tramite le scritture vetero testamentarie. Prendevano i versi, i passi che riguardavano il Signore Gesù e spiegavano: questo dice il Signore Gesù, con breve spiegazione. Perché non è che facile, dice, vabbè, leggo e comprendo. Non è così. Tante volte ci vuole qualcuno che spiega, che qualcuno apre gli occhi. Ricordiamoci che l'Apostolo Paolo, quando il Signore gli parlò, dice: io ti mando ad aprire gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce, dalla potestà di Satana a Dio. Vi ricordate anche un uomo, l'etiope, ministro di Candace, un uomo benestante, ricco, era a Gerusalemme per adorare, era andato a Gerusalemme, poi se n'è andato. E mentre se n'andava, aveva in mano il rotolo del libro di Isaia, perché nessuno si poteva permettere tranne i ricchi. Lui era un benestante, un ministro, aveva le scritture, il rotolo, era uno che temeva il Signore e leggeva il profeta Isaia, specialmente i passi di Isaia 53. Il Signore, lo Spirito del Signore parlò a Filippo, lo mandò lì, si avvicinò e dice: ma che cosa stai leggendo? Filippo gli disse: ma dice, leggo però non capisco, ma di che cosa si sta parlando? Del profeta o di un altro? Noi quando leggiamo Isaia 53, chi che non lo conosce Isaia 53? Per noi è facile, chiaro, chiarissimo, ma perché abbiamo aperto gli occhi. Se no, fossimo all'oscurità. Qualcuno ci ha aperto gli occhi, perché eravamo nelle tenebre, nella cecità spirituale. Eravamo ciechi come tutti gli altri. E il Signore ha mandato Filippo. Così anche noi siamo chiamati a parlare, a predicare, ad aprire gli occhi di coloro che sono nelle tenebre e nella cecità spirituale. Come hanno fatto gli apostoli, come ha fatto il Signore Gesù, e tutto l'Antico Testamento parla del Signore Gesù, e c'è un altro brano. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 10 a 11. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerca i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. Allora, quello che il Signore Gesù poco fa e anche gli apostoli hanno fatto, hanno preso i profeti, ciò che lo riguardavano, prendevano quei passi dei profeti, qui dice si riferisce a me. Così i profeti dell'Antico Testamento, profeti vetero testimoniali, profetizzavano delle sofferenze e delle glorie del Signore Gesù. Però loro volevano sapere, cercavano di sapere l'epoca e le circostanze in cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che avevano loro. Cioè scrivevano i passi che noi abbiamo nella lettura, profetizzavano, parlavano, ma ancora non era chiaro come ciò avveniva, come ciò succedeva. Leggiamo un altro passo dell'Antico Testamento, Isaia capitolo 61, versetto 1 a 2. Guardate loro, i profeti, come profetizzavano le sofferenze e le glorie del Signore, come fosse un unico evento. Dice così, Isaia 61, versetto 1 e 2. Lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore. Leggere queste parole, per proclamare l'anno di grazia del Signore. Sussegue, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti. Allora uno che legge l'Antico Testamento, che nell'ignoranza, che non conosce, sembra che questo sia un unico evento, soltanto qui una virgola, e ci troviamo in due periodi, che sono passati più di 2000 anni, che ancora continua. Però noi abbiamo la punteggiatura, i versetti che sono stati dati come aiuto per facilitare la lettura, per cercare i passi della scrittura. Però prima non c'erano i punti, né le virgole, le cose, tutto era allineato. Avevano i rotoli, leggevano e sapevano riconoscere quelle che leggevano. Andiamo a prendere Luca capitolo 4 versetto 16 a 21. Abbiamo un adempimento che il Signore Gesù dichiara esplicitamente della prima parte che mi sono soffermato, per proclamare l'anno di grazia del Signore. Allora Luca capitolo 4 versetto 16 a 21. Per questo motivo dico, ringraziamo il Signore che ci ha aperto gli occhi e abbiamo la rivelazione a completo. Conosciamo ben chiari ciò che dovrà succedere. La dottrina degli ultimi tempi, l'escatologia, il nome tecnico. Perché abbiamo la rivelazione a completo. Ma prima no, la rivelazione era progressiva e i profeti profetizzavano, scrivevano, però ancora non era chiaro come ce l'abbiamo noi chiaro. Isaia, Luca capitolo 4, versetto da 16 a 21, dice così. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, e come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga e si alzò per leggere. Gli fu dato il libro, letteralmente il rotolo, del profeta Isaia. E aperto il rotolo, il libro, trovò quel passo dove era scritto. Non citò Isaia capitolo 61, versetto, no, citò la scrittura del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Fin qui ha fatto la lettura. Come abbiamo letto, Isaia 61, versetto 1, versetto 2, all'inizio. Non ha continuato il giudizio da parte del Signore, ma si è fermato l'anno di grazia del Signore, l'anno accettevole del Signore. Versetto 20 dice, poi chiuso il libro e reso all'inservente si mise a sedere. Gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui e gli è preso a dire loro, oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito. Quel giorno il Signore non è stato un caso, perché il Signore Gesù frequentava le sinagoghe, entrava nella sinagoga ed insegnava, non è che qualcosa che aveva contro le sinagoghe. Lui era un insegnante, un maestro. Lui era nato, cresciuto lì a Nazareth, era conosciutissimo. E poi quando gli viene dato, non per caso, ma per volontà di Dio, quel passo da leggere, lo legge e si ferma lì. L'anno accettevole del Signore, o per proclamare l'anno di grazia del Signore. Chiude il libro, rotolo. Oggi si è adempiuta questa profezia davanti ai vostri occhi. Tutti gli rendevano testimonianza, però vediamo, dopo qualche versetto, tanti presi d'ira, lo hanno buttato fuori e lo volevano buttare nel precipizio. Ma questo dice, è cresciuto fra di noi. Ma sua mamma dice non è Maria, suo padre non è il falegname, non conosciamo le sue sorelle, i suoi fratelli. E questo si presenta, legge e dice così. Qualcosa di anomalo, di strano. Perché loro avevano gli occhi chiusi, non avevano gli occhi aperti, non comprendevano che quella è la parola del Signore, quello era il Messia promesso delle Scritture. Però il Signore Gesù passò oltre e se ne andò. Non fece opere potenti a causa della loro incredulità. Allora abbiamo questo Isaia, come ho detto poco fa, i profeti profetizzavano delle sofferenze, delle glorie, come fosse unico evento. E quando leggevano, specialmente i rabbini, i maestri di quell'epoca, cosa avevano detto? Come avevano interpretato? Quando leggevano del Messia, specialmente all'inizio, che ora è cambiato magari, all'inizio credevano che venissero due Messia, uno chiamato Ben Joseph e uno Ben David, uno dalla tribù di Giuseppe che doveva soffrire, morire, e poi un re glorioso della genealogia di Davide che doveva restaurare il regno, doveva risuscitare questo Messia. Avevano già interpreso, c'era questo tipo di insegnamento di cui, se leggiamo anche un passo della Scrittura, in Luca capitolo 7, quando Giovanni Battista fu arrestato, e lui manda due discepoli. Versetto 18, 7-18. I discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose. Ed egli, chiamato a sé due dei suoi discepoli, li mandò dal Signore Gesù a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Io quando leggevo queste cose non comprendevo, non capivo. Come Giovanni Battista gli fa questa domanda? Sei tu o lo dobbiamo aspettare un altro? Quelli si presentarono a Gesù e gli dissero: Giovanni Battista ci ha mandati da te a chiederti: sei tu colui che deve venire o ne aspetteremo un altro? In quella stessa ora Gesù guarì molti dei malattie da infermità e da spiriti maligni e molti ciechi restituì la vista. Poi rispose loro: andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato, dice di me. Allora il Signore, ricordiamoci, porta sempre alla parola quelle domande che gli hanno rivolto. E ricordiamoci, Giovanni Battista era il precursore del Signore Gesù, colui che ha detto, gli ha rivelato davanti a tutti: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Colui ha visto lo Spirito di Dio scendere come una colomba, non come colomba, come una colomba su Gesù, attestando: Dio, questo è il mio diletto figliolo, di quale mi sono compiaciuto. Lui ha testimoniato che è Cristo, il Messia, il figlio di Dio. Però era in carcere se volete assicurare di più, dice andate a riferire. Poi il Signore Gesù li porta alla scrittura. Andate a riferire al mio servo Giovanni quello che udite e vedete, citando le scritture del profeta Isaia, che il Messia quando doveva venire doveva compiere questo tipo di servizio, di ministero, morti risuscitare, i ciechi recuperare la vista, l'Evangelo annunciato ai poveri e così via. Perché era facile, specialmente in quel periodo, loro cosa aspettavano? Come si aspettavano il Messia? Che venisse, aspettavano un Messia che venisse, liberasse il popolo di Israele dai Romani, dalla schiavitù dei Romani, e restaurasse il regno messianico. Questo era il pensiero che circolava in quel periodo. E anche i discepoli, ricordiamoci anche quei due discepoli di Emmaus, dice, Signore, ma stai restaurando, dice, il regno? O anche nella risurrezione dopo 40 giorni che incominciò a insegnare ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, dice, Signore, ma in Israele restaurerai il regno ad Israele? E il Signore Gesù non sta a voi. Sta per i tempi e i momenti che il Signore ha riservato alla propria autorità. Loro aspettavano subito il regno che liberasse dai Romani e Gesù, il Messia, governasse nel mondo intero. Questo era il loro pensiero che circolava, che avevano, perché erano influenzati anche dalle correnti religiose di quel tempo. Vi ricordate anche quando si parlò del matrimonio, quando hanno tentato il Signore Gesù, quei scribi farisei venuti, capitolo 19 di Matteo, quelle due scuole di rabbini, il rabbino Shammai, il rabbino Hillel, perché loro che dominavano l'insegnamento nel popolo di Israele. L'uno diceva, sì, puoi mandare la moglie soltanto in caso di adulterio. L'altro, Hillel, era più libertino. Se tua moglie non sa cucinare, tu scrivi, la puoi mandare. E Signore Gesù gli fanno questa domanda. Ma è lecito mandare? Signore Gesù li riporta e non dà ragione né all'uno né anche all'altro. Li riporta alla scrittura. Ma voi cosa avete letto? Il principio è il creatore e così via. E il Signore Gesù fa sempre questo. Così anche noi dobbiamo fare questo. Perché tante volte veniamo influenzati, io sono stato influenzato da queste correnti diverse, di un tipo di insegnamenti strani, che guardavo non quello che è scritto nella parola, ma quel fratello, quel tipo, sicuramente uno dei due ha ragione. Non ha ragione, né l'uno e manco l'altro. È sempre la parola quella che ha ragione. Cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Quello che è scritto rimane. Quello che non è scritto non è rimane. Non è io penso, io credo, ma forse il fratello era nella chiesa, nessuno è come lui, e ci può andare dietro. Non si cita la scrittura, il Signore dice, l'Apostolo Paolo ci ha insegnato, no, il fratello, Tizio, Caio e Martino. Fratello non è Bibbia. Fratelli possono sbagliare. Possono scrivere, possono commentare, ma i fratelli non sono nella perfezione. Dobbiamo sempre, il metro di misura, essere la parola del Signore. Allora, quello che ha letto il Signore Gesù si è adempiuto da 2000 anni. Nella sinagoga di Nazareth oggi si è adempiuta questa parola che è stata data a voi. Poi l'anno, il giorno di vendetta del nostro Dio, Isaia capitolo 61 versetto 2, sono passati già 2000 anni, ancora non si è realizzata questa profezia, perché l'agnello di Dio è venuto la prima volta per togliere i peccati del mondo. La seconda volta non verrà per togliere i peccati del mondo, ma come giudice, come l'agnello d'ira. Questo è confermato Apocalisse capitolo 6 versetto 16. E dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della loro ira. Chi può resistere? L'ira dell'agnello. Non più per farsi schernire, non più per soffrire, non più per farsi beffeggiare, non più per farsi mettere alla croce, non più per morire, ma per giudicare coloro che non hanno aperto il cuore all'Evangelo, alla verità. E lui ancora sta usando questa grazia affinché le persone vengano al ravvedimento. La sua pazienza, ma la sua pazienza avrà un termine. E nel termine fissato da Dio ci saranno questi 7 anni di grande tribolazione. Quando Daniele capitolo 9 versetto 27 ci sarà quella firma del patto. Lì si comincerà i 7 anni di tribolazione. Quel falso Cristo farà un patto con molte, dice, di Israele. E lì cominceranno i 7 anni della grande tribolazione. Ma noi ringraziamo il Signore che abbiamo, come detto, la rivelazione al completo. I profeti profetizzavano delle glorie, delle sofferenze, non hanno profetizzato altre cose, altri misteri che soltanto ci sono stati rivelati nel Nuovo Testamento: la Chiesa, il rapimento della Chiesa, i morti in Cristo che ci saranno per primi e così via, perché era un mistero che è stato rivelato con l'Apostolo Paolo. Prima di allora no, ma con l'Apostolo Paolo. Dei due popoli ha fatto un solo popolo, la Chiesa. Prima non era, non sapevano, non conoscevano. Però noi abbiamo questa rivelazione. E secondo la rivelazione da parte del Signore, alla fine di questi 7 anni ci sarà il regno messianico che sarà restaurato. E lui regnerà come re del re, Signore dei signori. Poi avremo un periodo di 1000 anni di pace. Alla fine dei 1000 anni vediamo quella rivolta. Poi un pochissimo tempo ci sarà e l'ultima rivolta. Satana sarà completamente messo nello stagno ardente di fuoco di zolfo assieme a tutti coloro che lo hanno seguito. E poi ci saranno i nuovi cieli e la nuova terra. Allora impariamo da parte del Signore che quando leggiamo l'Antico Testamento soffermiamoci. E quanti passi ci sono dalla Genesi all'Apocalisse che parlano del Signore Gesù. Amen.
Amen.